Sono le 11:02 minuti, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. È stato uno dei pilastri del diritto del lavoro in Italia. Sto parlando della tutela contro i comportamenti dei datori di lavoro che mettevano in discussione un po' dignità di lavoratrici e lavoratori. Il riferimento specifico è all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori nella versione originaria, quella del 1970. Detto in estrema sintesi, era una norma che proteggeva chi lavorava dai licenziamenti ingiusti. In che modo? Il lavoratore veniva licenziato ingiustamente, aveva diritto di fatto come soluzione principale riconosciuta da un giudice ad essere reintegrato sul suo posto di lavoro. E di fatto questa era una norma che limitava la minaccia di ritorsioni, discriminazioni, abusi da parte dei datori di lavoro. L'articolo 18 nella sua versione originaria, come sappiamo, è stato radicalmente modificato circa 10 anni fa, nel 2015, con le disposizioni che sono state introdotte dalla legge voluta dal governo Renzi. E il riferimento qui normativo è a quello che è stato chiamato il Jobs Act. Anche qui, in estrema sintesi, il cambiamento che è stato introdotto dal Jobs Act è stato quello di una rivoluzione copernicana, anche se qui sarebbe meglio parlare di restaurazioni più che di rivoluzioni, e cioè la soluzione principale in caso di licenziamenti illegittimi con queste nuove, ormai di 10 anni, norme è diventata l'indennizzo monetario, mentre la reintegrazione sul posto di lavoro è stata riservata ai soli licenziamenti, quelli nulli che non valgono dall'inizio in cui si manifestano, oppure licenziamenti discriminatori. Ora, è successo che negli ultimi anni alcune sentenze della Corte Costituzionale abbiano smontato alcuni pezzi del Jobs Act, e l'ultima sentenza della Consulta in ordine di tempo ad aver messo le mani sul Jobs Act è stata quella della settimana scorsa, sentenza numero 7/2024. Di fatto la sentenza della Consulta ha allargato la possibilità di reintegrare lavoratori e lavoratrici sul loro posto di lavoro a fronte di licenziamenti nulli. Saluto subito il primo ospite di oggi, che è l'avvocato Domenico Tambasco. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Avvocato del lavoro, io forse ho semplificato un po' troppo, ma le chiedo appunto di chiarirci un po' meglio qual è il senso di questo ultimo intervento della Cassazione sulle norme che attualmente sono in vigore, appunto il cosiddetto Jobs Act.
Dunque, la sentenza della Corte Costituzionale si dirige ed è ispirata a una logica espansiva dei diritti dei lavoratori. In particolare questa specifica sentenza va a colpire la questione della nullità del licenziamento, vale a dire l'ipotesi di illegittimità più grave di un licenziamento. Quali sono i licenziamenti nulli? Bene, i licenziamenti nulli nella prassi sono i licenziamenti, oltre ai discriminatori, licenziamento verbale, quindi licenziamento intimato in assenza di forma scritta, il licenziamento in costanza di maternità o a causa di matrimonio, il licenziamento per mancato rispetto degli obblighi di protezione, il licenziamento ritorsivo e il licenziamento in costanza di malattia o di infortunio. Queste sono le ipotesi più gravi. Ora, la legge introduceva, il Jobs Act introduceva un avverbio espressamente che in sé per sé può sembrare irrilevante, ma nella giurisprudenza aveva creato particolari problemi. Nella pratica della giurisprudenza questo avverbio aveva impedito di applicare la reintegra e quindi aveva consentito solo l'applicazione di un indennizzo monetario a quelle ipotesi di licenziamento che non avevano una espressa sanzione di nullità, e quindi ai licenziamenti ritorsivi e ai licenziamenti per violazione degli obblighi di protezione, cioè per violazione in buona sostanza degli obblighi procedurali in materia di erogazione del licenziamento, e infine per i licenziamenti in costanza di malattia e infortunio, ipotesi molto gravi ma che a causa proprio di questo tecnicismo avevano una tutela economica e non reintegratoria. Oggi tutto questo è stato cancellato con un colpo di penna e finalmente si è parificata la tutela giuridica di una categoria di licenziamenti rispetto agli altri.
Quindi in qualche modo si è stabilito, anche se parzialmente soltanto, un riequilibrio, no? Tra quelle due forme di risarcimento da licenziamento, una l'indennizzo, i soldi, l'indennizzo monetario, dall'altra invece la possibilità di essere riammessi sul proprio posto di lavoro. Questo slittamento che c'è stato, avvocato Tambasco, nel corso appunto di quegli ultimi anni, direi dal 2015, ritornando anche indietro, perché precedentemente c'erano state altre modifiche minori dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavori, dicevo, quello slittamento che c'è stato tra la reintegra sul posto di lavoro come forma di risarcimento, no, per un licenziamento non giusto, no, illegittimo o quant'altro, verso l'indennizzo monetario, cioè ti pago ma comunque tu non lavorerai più nella mia azienda, dice, direbbe il datore di lavoro. Che cosa significa questo? È ovvio che sui rapporti di forza sembra abbastanza chiaro, ma anche ulteriori significati? Ha avuto ulteriori significati?
Ma il significato principale è uno, e si collega anche a un'altra recente sentenza della Corte Costituzionale, vale a dire, la Corte Costituzionale, giurisprudenza, dice: è legittimo differenziare fra varie forme di tutela, tutela reintegratoria, tutela economica, ma il discrimine deve essere la gravità della situazione, per cui non è ammissibile che a situazioni gravi si riconosca una tutela economica e a situazioni invece, mettiamo così, non gravi, una tutela reintegratoria. L'esempio è dato ad esempio dai licenziamenti economici. Sui licenziamenti economici è intervenuta anche ancora recentemente la Corte Costituzionale nel gennaio di quest'anno, ribadendo invece il principio del Jobs Act, per cui la tutela indennitaria è corretto che venga riconosciuta a tutti i tipi di licenziamenti economici, tanto quelli individuali quanto quelli collettivi. Quindi la ratio è proprio questa: la reintegrazione deve essere riconosciuta in tutti i casi di licenziamento illegittimo per fatti e per questioni gravi, mentre per le questioni economiche può benissimo essere riconosciuta la tutela indennitaria. Questa è la logica della giurisprudenza, una logica gradualista.
Avvocato Tambasco, restiamo sul tema della giurisprudenza sul lavoro e quanto appunto le sentenze che vengono emanate dai giudici, abbiamo parlato stamattina dei giudici costituzionali, ma anche altre categorie di giudici, quanto queste sono importanti nello stabilire, nell'introdurre in qualche modo principi nuovi nel nostro ordinamento. Perché c'è una questione qui, mettiamo un attimo da parte il Jobs Act, lo riprenderemo poi anche con la ospite che vi introdurrò tra poco. Dicevo, c'è un'altra questione appunto che riguarda la giurisprudenza e il lavoro. Si tratta di alcune sentenze di questi ultime settimane sul tema, prese dalla Corte di Cassazione, sul tema che riguarda l'ambiente di lavoro e sulla responsabilità in particolare del datore di lavoro in caso di danno alla salute dei dipendenti per aver contribuito a creare un ambiente di lavoro stressogeno. Ora io l'ho sintetizzato forse in maniera un po' impropria, ma avvocato Tambasco, ci aiuti a capire di che cosa si tratta e anche della portata di sentenze di questo tipo. È colpa del datore di lavoro se l'ambiente di lavoro in cui io lavoro genera stress?
Allora, parliamo di una serie di sentenze dell'ultimo mese, 6 sentenze, che hanno davvero rivoluzionato l'interpretazione, in questo caso, dell'articolo principale in materia di sicurezza e salute sul lavoro, che è l'articolo 2087 del Codice Civile. La giurisprudenza, in questo caso la Corte di Cassazione, giudice supremo delle leggi, è molto chiara, dà valore alla organizzazione del lavoro e soprattutto il fatto che l'organizzazione del lavoro deve essere un'organizzazione tesa ad evitare qualunque fattore stressogeno nocivo dal punto di vista ambientale. In concreto, di che cosa stiamo parlando? Parliamo della conflittualità lavorativa. La giurisprudenza fino ad oggi ha distinto tra conflittualità e vessazione. La conflittualità, gli screzi, i litigi reciproci tra colleghi. Le vessazioni invece si sostanziano nell'aggressione di un soggetto nei confronti di un altro, quindi la vittima. Ecco, la Cassazione dice che mentre fino ad oggi erano illegittime solo le vessazioni, quindi parliamo del mobbing e dello stalking, e invece venivano considerate legittime le dinamiche conflittuali, nonostante la colpevole inerzia del datore di lavoro, oggi la situazione è cambiata. Il datore di lavoro, anche di fronte a situazioni conflittuali, quindi semplici screzi, litigi sul lavoro, laddove sia colpevolmente inerte, quindi non faccia nulla per prevenire e per contrastare questo tipo di disfunzioni organizzative, che sono stressogene perché possono generare stress e patologie non solo ai contendenti, quindi a coloro che litigano, ma anche ai colleghi che si trovano in un ambiente conflittuale, bene, in questo specifico caso il datore di lavoro risponde sul piano risarcitorio. Per dirla in poche parole, se un manager isterico ma produttivo fino ad oggi veniva premiato, con questa sentenza un manager isterico, nervoso ma produttivo finisce sotto la lente di ingrandimento, uno perché potrebbe essere fonte e causa di risarcimento danni per il datore di lavoro, ma due perché proprio a causa di ciò potrebbe essere oggetto di procedimenti disciplinari per questo tipo di condotta. Quindi è davvero un cambiamento di prospettiva epocale quello della Cassazione, e che è ispirato al principio, al valore primo del testo unico della salute e sicurezza sul lavoro, per cui la salute e sicurezza non è solo assenza di malattia, ma è serenità che deve esserci anche nel posto di lavoro.
E il risarcimento in questo caso richiesto al datore di lavoro è un risarcimento di tipo monetario nei confronti del lavoratore o della lavoratrice?
Certamente, è un risarcimento che oggi come oggi corrisponde alla entità dei danni psicofisici che il lavoratore o la lavoratrice hanno subito.
Avvocato Domenico Tambasco, grazie per essere stato qui con me stamattina, non solo per le cose che ci raccontava sul significato di quest'ultima sentenza della Corte Costituzionale sul Jobs Act, sulle norme sul mercato del lavoro, ma per questa notizia che in pratica lei ci sta portando su questo orientamento che la Corte di Cassazione in materia di lavoro sta prendendo, su quel particolare aspetto che, diciamo così, va un po' oltre, no, le questioni che riguardano il mobbing, ma sono comunque questioni che incidono, no, sullo stato di salute dei lavoratori e delle lavoratrici all'interno di un'azienda. Grazie ancora e a presto.
Grazie a lei e agli ascoltatori. Buongiorno.
Domenico Tambasco è avvocato del lavoro a Milano. Buongiorno e benvenuta alla professoressa Giustina Orientale Caputo. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Sociologa del lavoro all'Università Federico II di Napoli ed è autrice, tra gli altri, di un volume uscito un paio d'anni fa, ma che può essere utile anche alla luce delle cose di cui parleremo con lei adesso attorno alla sentenza della Consulta sul Jobs Act, Analisi sociale del mercato del lavoro, pubblicato dal Mulino. Allora, professoressa Orientale Caputo, questo del Jobs Act, delle norme, no, approvate, come dicevo, quasi una decina d'anni fa, nel 2015, è l'ultimo in ordine di tempo, è stato l'ultimo sostanzialmente in ordine di tempo intervento sulle regole del mercato del lavoro, fatto in nome di una questione che era quella della flessibilità, e quello che si è sempre capito in questi contesti è che il ragionamento, no, le concatenazioni logico e politiche allo stesso tempo portavano a fare questo tipo di considerazione: riduciamo le garanzie sul lavoro perché così abbassiamo il costo del lavoro e per questa via favoriamo l'aumento dell'occupazione. In quel suo libro che citavo un momento fa c'è un paragrafo intitolato Le conseguenze della flessibilità, due punti, precarietà ed incertezze. Allora le chiedo per iniziare, professoressa Orientale Caputo, si sapeva che questo della flessibilità sarebbe stato poi l'esito finale di queste riforme, cioè arrivare a condizioni in cui la precarietà, lo stato di incertezza di chi lavora è stato in qualche modo esaltato, stressato da queste norme? Prego.
Si sapeva sì, perché come dire, non ci volevano molti elementi, molti strumenti specialistici per capire che andavano tutte nella stessa direzione, ritenendo che fossero la ricetta per risolvere con una bacchetta magica quasi le questioni del mercato del lavoro. Lo abbiamo visto fin dall'introduzione di quella che noi riteniamo la prima legge che consente quella che per semplificare chiamiamo flessibilità, che è il pacchetto Treu del 97, e in quello che è poi stato l'ultimo in termini più ampi provvedimento di riforma del mercato del lavoro, questo che chiamiamo Jobs Act, era già tutto iscritto. Per quanto fosse presentato e denunciato come la soluzione, forse lei ricorderà che nel vantare e nel tirare fuori, a partire dal Presidente del Consiglio Renzi che lo proponeva, a tutti i suoi sostenitori, questo provvedimento, dal diciamo titolo inglese perché faceva in qualche modo riferimento e ammiccava al provvedimento che c'era stato negli Stati Uniti con molte più risorse, nel vantare questo diciamo schema, quest'ultima riforma, si diceva che avrebbe semplificato la disciplina del mercato del lavoro e avrebbe stimolato l'occupazione. Che avesse semplificato la disciplina forse è stato vero, ma con tutti gli interventi che ha citato poco fa l'avvocato Tammasco e a cui pure lei stesso faceva riferimento, è stata una semplificazione che andava a discapito della legittimità. Se dal 2018 la Corte Costituzionale ha smontato le tutele crescenti, ha fatto riferimento alla Carta Sociale Europea che veniva disattesa, si è dovuto riintervenire censurando il meccanismo di indennizzo e tutti i vizi formali che c'erano, fino a quest'ultimo che di fatto dice il reintegro è un principio sacrosanto che deve essere riconosciuto a tutti i lavoratori, a differenza di quello che diceva appunto il Jobs Act, qualche problema in quella semplificazione che non era diciamo del tutto corretta e che portava solo danni c'era. E la seconda era, a mio avviso, su questo indicare in questa strada lo stimolo dell'occupazione, che aveva alla base, non voglio diciamo dilungarmi troppo, ma l'idea che c'era una relazione tra modifica della disciplina dei licenziamenti e aumento dell'occupazione, come se per aumentare l'occupazione dovessimo licenziare e malamente i soggetti. Questo principio è venuto fuori e veramente plaudiamo a questo intervento della Corte Costituzionale. Reintegro e indennità monetaria sono due valori che dal citato articolo 18 del 1970 continuano ad essere di fondamentale importanza, non solo per le leggi, non solo per il paese, ma per quello che una sociologa come me può guardare rispetto al vissuto, alla sostenibilità, alla dignità di quello che il lavoro rappresenta oggi.
E allora le chiedo, ne faccio un'ultima domanda adesso prima di salutarla, perché siamo quasi in chiusura della trasmissione, se guardando all'oggi le idee che sono state espresse dai diversi esponenti del governo Meloni, a partire dalla Presidente del Consiglio, ricordiamoci quell'espressione no, detta in Parlamento in maniera anche solenne, che la linea del suo governo è quella che sulle materie che riguardano il lavoro, l'occupazione, è quella di non disturbare chi vuole fare impresa in questo paese. Allora le chiedo se quell'annuncio lì, e se pensiamo a quello che è stato il codice degli appalti e quanto ne stiamo discutendo in questi giorni dopo la strage con i 5 lavoratori morti in quel cantiere di Firenze, se oggi quell'annuncio di Meloni fatto nel suo discorso programmatico non sia, come dire, un annuncio sinistro per molti aspetti su quello che potrebbe arrivare dal punto di vista di quella flessibilizzazione, precarizzazione delle norme che tutelano il mercato del lavoro, professoressa.
Mi sembrò già nefasto allora, quando la Presidente del Consiglio, insegnandosi, lo espresse, perché a mio avviso adombrava scenari non rosei, e i fatti che lei ha citato lo hanno purtroppo testimoniato. Aggiungo di più: se la Corte oggi ritiene che su questa materia gli interventi normativi si sono stratificati in una maniera così cattiva, da necessitare adesso assolutamente di un riordino di questo settore, e questa la dice lunga anche sul lasciare lavorare il manovratore a cui si riferiva la Presidente, o guardare e non intervenire, non ritenere gravissimo e imprescindibile un intervento invece a maggiore tutela del lavoro e dei lavoratori. I fatti più gravi, ultimi, di Firenze che lei citava, non lo dicono. Ritengo che fosse, appunto, mi permetta di dire, scellerata allora quella visione, e ancora peggio oggi. E ben vengano sentenze e, diciamo, prese di posizione anche forti rispetto alle scelte politiche che sono state fatte, perché il lavoro non è soltanto una questione economica, una questione di sacrosanto diritto del lavoro, è una questione politica su cui si sceglie in che direzione andare, e la direzione impressa in questo momento non mi sembra andare a favore né del lavoro né dei lavoratori.
Professoressa Giustina Orientale Caputo, io la ringrazio per essere stata qua con me. Ricordo ancora il titolo di quel libro che citavamo in apertura del collegamento con lei, Analisi sociale del mercato del lavoro. Lì c'è tutto un aspetto anche di ricostruzione storica di quello che è stato il destino del mercato del lavoro in questo paese dopo gli anni, adesso li chiamo così, spero non troppo impropriamente, gloriosi, no? Dell'inizio degli anni 70 col varo dello Statuto dei Lavoratori. Ma comunque, Analisi sociale del mercato del lavoro, pubblicato dal Mulino. Grazie ancora e buona giornata, presto.
Grazie a lei, arrivederci.
La professoressa Giustina Orientale Caputo insegna sociologia del lavoro all'Università Federico II di Napoli. La puntata di oggi di Pubblica si chiude qui, noi ci risentiamo domani come sempre alle 11, vi ricordo che Pubblica va in onda dalle 11 alle 11.30 dal lunedì al giovedì, tutte le puntate di questa trasmissione così come tutte le trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare le potete ascoltare e riascoltare in podcast, andate sul sito di Radio Popolare, radiopopolare.it, lì scegliete la vostra trasmissione preferita e da lì potrete scaricare e ascoltare il podcast della trasmissione stessa. Ci risentiamo domani, grazie ancora a tutte e a tutti, una buona giornata da Lele Liguori, ciao.
It might have been Camelot for Jack and Jacqueline, but on the Che Guevara highway, filling up with gasoline. Fidel Castro's brother spies a rich lady who's crying over the luxury's disappointment, so he walks over and he's trying to sympathize with her, but he thinks that he should warn her that the third world is just around the corner. Soviet Union, a scientist is blinded by the resumption of nuclear testing, and he is reminded that Dr. Robert Oppenheimer's optimism fell at the first hurdle. Cheese pavilion, and the only noise I hear is the sound of someone stacking chairs and mopping up spilled beer, and someone asking questions and basking in the light of the 15 fame-filled minutes of the fanzine writer. In pop and politics, he asks me what the use is. I suffer him embarrassment and my usual excuses while looking down the corridor out to where the van is waiting. I'm looking for the Great Leap Forward. Jumble sales are organised and pamphlets have been posted. Even after closing time there's still parties to be hosted. You can be active with the activists or sleeping with the sleepers while you're waiting for the Great Leap Forwards. One leap forwards, two leaps back. Will politics get me in a sack? Waiting for the Great Leap Forwards. Well, here comes the future and you can't run from it. If you've got a blacklist, I want to be on it. Waiting for the Great Leap Forwards. Well, it's a mighty long way down rock and roll from top of the pops to drawing a dime when you're waiting for the Great Leap Forwards. If no one out there understands, start your own revolution and cut out the middleman. Waiting for the Great Leap Forwards. In a perfect world we're all singing tune, but this is reality, so give us a run. Waiting for the Great Leap Forwards. So join the struggle while you make the revolution. It's just a cheap.